Io lavoro a Merate, qualcuno mi ha già visto a Merate, chi sviluppa tecnologia, la maggior parte delle persone è a Merate. Allora, la presentazione si svolge in where, why, what, who, when, cioè vogliamo rispondere a queste cinque domande. La prima, where, vogliamo capire dove dobbiamo andare a cercare le sorgenti X e come dobbiamo comportarci per rivelare le sorgenti X nel cielo. Le sorgenti X, la radiazione X di queste sorgenti fortunatamente non arriva a Terra, se no la vita sulla Terra non esisterebbe. Quello che si vede in questo grafico è abbiamo ascisse le lunghezze d'onda, quindi l'energia della radiazione elettromagnetica, in ordinate quanta ne passa, quanta ne arriva a Terra. Quindi vediamo se riesco a usare il mio mouse qua. O magari hai un contatto. Vabbè, intanto faccio col mouse. Quello che vediamo qua è che queste zone scure sono quelle della radiazione che non arriva a Terra, mentre invece le finestre sono la radiazione che arriva a Terra. Quindi in questo buco, questa fessurina piccola piccola rappresenta la radiazione visibile per la quale l'atmosfera è trasparente, tanto è vero che i nostri occhi si sono sviluppati esattamente per essere sensibili a quella radiazione. Le altre due finestre sono nelle onde radio, da cui appunto la comunicazione, le onde radio che sviluppiamo qua sulla Terra. Se vogliamo invece rivelare radiazione X, quindi siamo in questa regione, non possiamo costruire telescopi ground base, come si dice, cioè a terra, perché a terra non arriva proprio niente. Dobbiamo lanciare dei razzi o, diventando più bravi, abbiamo lanciato anche dei satelliti. Una cosa abbastanza simile vale per la radiazione gamma. Io ho fatto malissimo a mandare Ilaria a prendere il puntatore perché era questo che lei voleva sentire. Allora, il nostro occhio, questo è un breve excursus su come siamo fatti noi, che c'entra relativamente niente con i raggi X, però secondo me è bello interessante. Queste sono domande che mi sono fatta in questi giorni quando stavo preparando la presentazione e mi ci è voluto un po' per rispondere. Le domande sono molto semplici, ma mi ci è voluto un po' per rispondere. Allora, magari le rivolgo anche a voi, perché magari voi invece avete già una risposta. Io lo so, magari sì. Allora, il nostro Sole emette una radiazione il cui picco è nel verde, ma noi il Sole lo vediamo giallo. Qualcuno ha idea del perché? L'atmosfera lo filtra, assolutamente sì. E il nostro occhio ha una risposta che picca su un verde tendente al giallo, cioè il nostro occhio si è sviluppato esattamente per rispondere al picco verde del sole, ma leggermente spostato verso il giallo. Abbiamo qua due curve, una che è la risposta diurna, e l'altra che è la risposta notturna. Il nostro occhio è fatto da coni e bastoncelli. Coni e bastoncelli, io me lo ricordo, siccome faccio sempre confusione tra milioni di cose, per ricordarmi chi è preposto alla visione a colori, chi è preposto alla visione in bianco e nero, mi ricordo. Coni, inizia per C, è preposto alla visione a colori. E quell'altro. Un puntatore
no, no, qua,
devo fare adesso continua
perché lui non vuole vedere.
Scusate, allora ho soltanto detto perché picca cane verde e sole giallo, questo ce l'avevamo già come risposta. E qualcuno l'ha detto, qualcuno ci aveva già pensato, lo sapeva. Stavo parlando adesso dei coni e dei bastoncelli. Allora, i coni sono preposti alla visione a colori, i bastoncelli sono più per la visione in bianco e nero. Young, che era uno scienziato dell'inizio dell'Ottocento, è stato il primo che ha capito qualcosa del nostro occhio. Ho letto un libro che si intitolava, magari qualcuno è capitato sotto mano, Young, l'ultimo uomo che conosceva tutto, perché effettivamente Young era un personaggio decisamente eclettico. Lui ha iniziato la formazione medica e poi in realtà è passato e si è laureato in fisica, però aveva quest'idea che, la fisica poteva servire alla medicina. E lui per la prima volta ipotizza che ci siano tre recettori, cosa che per noi è banale, ma allora non lo è affatto. Cioè quello che tipicamente impariamo gli elementari della tricromia con i tre colori fondamentali, il rosso, il giallo e il blu, lui ha pensato, beh, forse anche per il nostro occhio non esistono dei recettori di tutti i colori, ma ne esistono soltanto tre. Ci è voluto dal 1800 fino al 1956 per dimostrare che era vero. In realtà non sono il rosso, il giallo e il blu, ma sono l'RGB della televisione, il red, il green e il blu. L'altra cosa che volevo dire a riguardo di l'altra domanda curiosa che mi è venuta a riguardo di questo è perché le foglie sono verdi. Cioè, se il sole mette nel verde, il nostro occhio si è sviluppato più o meno lì nel verde, assorbendolo, un picco nel verde. Perché la natura, i vegetali sono verdi? Se sono verdi significa che non lo assorbono il verde, assorbono tutto il resto tranne il verde. Allora, perché evolutivamente la natura non è andata a prendere il massimo del sole? Sarebbe stato più efficiente come processo di fotosintesi? Può apparire una domanda stupida, ma mi è venuta. Ma mi è venuta e ho trovato la risposta. C'entra poco niente, ripeto, però sono così, per capire la radiazione elettromagnetica anche le domande banali sono carine da rispondere. I primi organismi che si sono formati nell'acqua in realtà si sono sviluppati esattamente sul picco verde del sole, ma non usavano l'anidride carbonica producendo ossigeno, perché all'inizio l'ossigeno non c'era nell'atmosfera. E questa, diciamo, la chiamiamo fotosintesi 1.0. Sotto, al livello dove si sono sviluppati questi organismi, si sono sviluppati altri organismi che hanno detto, beh, cosa resta della luce del sole? Tutto il resto. Il blu e il rosso. Quindi si sono sviluppati degli organismi che hanno picchi di assorbimento nel blu e nel rosso, che sono le foglie, che appaiono tutti verdi. Chiusa parentesi nel visibile, basta, si passa lì. Ancora un pezzettino di visibile e poi luce. Allora, se noi abbiamo detto che dobbiamo costruire telescopi nello spazio, ci siamo tolti di mezzo il problema del seeing. Il seeing è quella turbolenza dell'aria per cui le immagini vengono degradate. Se noi guardiamo lo stesso oggetto celeste da Terra con un telescopio che è grande, 8 metri subacqueo, o dallo spazio con uno che è 2 metri e 4, l'Hubble Space Telescope, le immagini che abbiamo dallo spazio è decisamente migliore perché non c'è la turbolenza. Ora, noi siamo nello spazio, almeno dalla turbolenza siamo graziati. E questa ovviamente è un'immagine di come appare uno dei crateri sulla Luna proprio per effetto del seeing. Perché vogliamo guardare nel visibile, negli X, nell'infrarosso, nell'onde radio? Perché in realtà ognuna di queste studi porta delle informazioni diverse. Questa è la nebulosa M81 che si trova vicino alla costellazione dell'Orsa Maggiore. M81 e M82 sono di vicino. M81 vista nel radio e pian piano aumentando l'energia fino agli X. Le immagini sono diverse, le informazioni sono diverse. occorre tutto l'insieme di queste informazioni per capire realmente l'oggetto. Negli X quello che si vede è anche all'interno di questa galassia il cuore, dove la materia sta precipitando verso il buco nero, e in questa regione dove le temperature sono molto calde vengono emessi raggi X. Il where l'abbiamo visto, dobbiamo andare nello spazio. Perché vogliamo fare queste cose? Quindi la parte scientifica l'ho messa subito, perché questa qua era la parte che avrebbe dovuto fare Roberto. Allora, una volta, nel lontano, 10 anni fa, sono stata in Norvegia e c'era una maglietta fantastica con scritto il decalogo dei vichinghi. Peccato che non l'ho comprata. Il decalogo dei vichinghi. Primo comandamento: be brave, do always the worst things first. Fai prima la cosa più terribile. Quindi in questa parte che doveva essere quella di Roberto, ho detto facciamolo subito così. Ok, perché Atena vuole, perché vogliamo costruire Atena? Per quale scopo scientifico? Vogliamo studiare l'universo caldo ed energetico. L'universo caldo. Allora, noi sappiamo che di tutto quello che c'è nell'universo, il 5% è la materia, costituito dalla materia ordinaria, 25% la materia oscura, 70% l'energia oscura. Di questo 5%, più del 50% è in fase calda, fino al 40% gas intergalattico caldissimo, 15% gas intergalattico caldo, 4% gas caldo negli ammassi di galassie, 5% gas caldo nelle galassie. Nell'ammassi di galassie c'è tantissima materia calda, tanta quanta quella che c'è nelle stelle. E questo è un esempio di quello che si può vedere in un ammasso di galassie, e questa parte blu rappresenta esattamente il gas caldo, che è quello che, emettendo raggi X, uno può studiare quel pezzetto di cielo. Questa è una simulazione classica ma bellissima, che mostra come dall'origine dell'universo, qui sono gli anni che passano, e qui pian piano ci avviciniamo verso di noi, questo numero che diminuisce rappresenta anche quanto vicino stiamo guardando rispetto a noi, si vede come si è formato l'universo partendo da una nube che pian piano è andata ad addensarsi e a formare queste strutture filamentose che, addensandosi sempre più, sono andate a formare quello che è l'universo come lo conosciamo oggi. Quindi, andando a studiare molto lontano nello spazio e quindi molto indietro nel tempo, noi possiamo andare a capire come l'universo si è formato. Qual è il modo migliore per rivelare questo gas caldo? In assorbimento è meglio che non in emissione. Allora, supponiamo di avere una sorgente calda, una nebulosa in mezzo, e noi stiamo guardando l'uno o l'altro oggetto. Se stiamo guardando la sorgente calda, quello che vediamo è uno spettro continuo, così come quello che vedremo dal nostro Sole. Se stiamo guardando attraverso la nebulosa, questa assorbe parte della radiazione dovuta a causa dei componenti che la compongono, e vediamo uno spettro di assorbimento. È questo che stiamo dicendo, è più efficiente studiarlo così. Oppure, se guardiamo direttamente la nebulosa, quello che vediamo è il sospetto di emissione. Atena ci permette, Atena ci permette di, essendo più grande, vedremo poi quanto più grande, raccoglie più fotoni, quindi può andare più lontano, può essere più sensibile, ci permette di fare un'analisi delle bande di assorbimento in modo tale da poter, questo è di XMM, un telescopio che è ancora in orbita ma antecedente, ci permette di andare a fare un'analisi in cui abbiamo molte più informazioni che stiamo raccogliendo più fotoni. Possiamo anche capire quali sono gli elementi che formano, che sono racchiusi dentro nell'ammasso di galassie, guardando gli spettri in emissione, in questo caso, quello che si vede è lo spettro di emissione di un telescopio Ptolemy XMM e il nostro Atena di cui stiamo parlando, e qui si vede che è molto più sensibile, ci sono molti più picchi, che permettono quindi di capire, di testare i modelli che si hanno di evoluzione degli ammassi di galassie per vedere se quello che vediamo corrisponde al modello. Qui abbiamo un altro video, probabilmente basta che ci fa, basta che scorra. Passiamo all'universo energetico. L'universo energetico significa guardare i buchi neri supermassicci, supermassive black hole. Questo video fa vedere, zoomando all'interno di una galassia, un buco nero supermassiccio attivo. I buchi neri supermassicci sono buchi neri con massa tra 10 alla 6, 10 alla 12 e 10 alla 10 masse solari, concentrati in una regione molto piccola. Sono presenti in ogni galassia. Certi sono attivi, altri no. Non si sa in realtà esattamente come si sono formati. Quindi avere un telescopio che permette di andare in là nello spazio, quindi indietro nel tempo, permette di capire prima come erano questi supermassive black hole e quindi come si sono formati e come si stanno evolvendo. Perché sono importanti? Ci permettono di studiare le leggi della fisica in condizioni estreme, perché lì c'è una gravità pazzesca. Questo video fa vedere l'interno con il buco nero da cui parte l'oggetto. Sono gli oggetti persistenti, perché ci sono altri più luminosi, ma vivono pochissimo, quindi sono gli oggetti persistenti più luminosi dell'universo, quindi sono quelli che uno può vedere. E sembra che l'energia prodotta da questi oggetti regoli la formazione delle stelle nelle galassie. L'immagine che ci ha dato Roberto quando mi ha dato le parole su cui parlare sopra queste slide è bellissima, molto potente. Cioè è come se un oggetto, in questo caso è un oggetto piccolissimo rispetto all'ammasso di galassie, il supermassive black hole, ma è come se sulla Terra una monetina da un centesimo influenzasse l'intero pianeta Terra. Quindi qualcosa di piccolissimo che ha delle ripercussioni enormi intorno a noi. E qui, qua, eccolo qua, qua Roberto Della Ceca insieme ad altri che lavorano a Pamerate insieme a lui, nel 2018 ha pubblicato questo articolo in cui è stato visto un buco nero supermassiccio di 2 miliardi di volte la massa del Sole, di luminosità 60 miliardi di volte la luminosità del Sole, e lontanissimo, a soli 750 milioni di anni dal Big Bang. È quello che c'è intorno. X in questo caso, magari gamma, insomma, X stiamo parlando. Atena ci permetterà di aggiungere punti su questo grafico. Cosa rappresenta questo grafico? Sono i supermassive black hole. Abbiamo la distanza da noi misurata in redshift, magari sapete cos'è, non voglio approfondire questo modo di misurare la distanza, e la luminosità. Questi punti neri sono quelli che sono stati già rivelati con Chandra e con XMM, due telescopi X già lanciati e funzionanti già dal 1999. Con i Rosita che è un telescopio che verrà lanciato l'anno prossimo, un telescopio X, verranno aggiunti punti a questo grafico e verranno aggiunti punti anche in questa regione, molto distante, con questo parametro redshift superiore a 6, quindi molto in là nel tempo, per dirci appunto quando erano baby, come erano. Atena aggiungerà punti non soltanto a z maggiore di 6, ma punti con una luminosità bassissima, proprio perché il telescopio è molto grande e permette di raccogliere molti più fotoni degli altri. Inoltre, sempre Atena permetterà di caratterizzare non soltanto la massa, ma anche lo spin del buco nero centrale, cioè come sta ruotando. E questo lo permette guardando la riga del ferro, in questo caso è indicativo, è un tracciante, diciamo così, dello spin del buco nero. E a quel punto uno può capire, guardando la distribuzione degli spin di tutti i black hole che sta guardando, capisce come si sono formati e come sono cresciuti, perché se sono i buchi neri sono cresciuti solo per accrescimento, lo spin è maggiore. Se sono cresciuti anche facendo emergere con altre galassie, con altri buchi neri o per accrescimento caotico, in realtà si mediano i buchi neri, gli spin, e in questo caso il valore è basso. Quindi dà anche questa informazione. E adesso entriamo nella parte, finito la motivazione scientifica del perché vogliamo fare Atena, capiamo come lo costruiamo, what, che cosa dobbiamo costruire. Quindi questo, diciamo, è il cuore di questa lezione. Abbiamo detto che abbiamo bisogno, lo inquadro un attimo, riparto un attimo, abbiamo bisogno di avere tutto lo spettro elettromagnetico, perché è come... L'immagine che si fa sempre è quella di dire, come se guardi solo un pezzetto di una radiazione elettromagnetica, è come ascoltare di un'orchestra, di una sinfonia, quello che fa un solo strumento. Non ne godi e non capisci di che cosa si sta trattando, altrettanto che non si ascoltasse tutti gli altri strumenti. Quindi, qui abbiamo Atena, che è il grande telescopio del futuro per i raggi X. Nei raggi gamma c'è CTA, ottico e near infrared ILT, questo qua è il telescopio più grande del mondo, magari James Webb Space Telescope, ALMA e SCALE. Questa è la panoramica dei grandi telescopi del mondo in tutto lo spettro elettromagnetico. Raggi X a terra nel cosmo. Allora, noi ci proponiamo di studiare gli oggetti celesti costruendo un telescopio che ne faccia l'immagine nel punto focale dove metteremo la telecamera. In mezzo ci sarà qualche cosa che cambierà quello che stiamo vedendo. I raggi X, come li usiamo sulla Terra, invece li usiamo per fare le radiografie, per esempio. Abbiamo una sorgente di raggi X, equivalente della sorgente che vogliamo studiare nel cielo, interponiamo il nostro corpo, equivalente del gas interstellare che c'è in mezzo tra noi e il telescopio, e ne guardiamo, mettendo un rivelatore, quanti di questi fotoni X sono arrivati al rivelatore, cioè stiamo facendo una misura di assorbimento. I raggi X, cioè l'assorbimento, l'effetto fotoelettrico, quindi quanti ne passano per effetto fotoelettrico, dipendono dalla densità, dal peso atomico e dall'energia. Se metto la mia mano, il peso atomico e la densità delle ossa è maggiore che non quella della carne, quindi l'osso assorbe di più i raggi X che non la carne. Quindi l'osso nella fotografia appare bianco, mentre la carne appare grigiolina. E l'osso sta assorbendo di più i raggi X. Non gli fa bene, proprio per questo non è che dobbiamo fare infinite, però per vedere serve. Una domanda che uno si può fare è: ma posso fare quello che faccio per vita nel cielo sulla terra? Cioè, ha senso? Cosa vuol dire questa domanda? Posso fare l'immagine di una sorgente e andare a guardare questa sorgente? Ha senso fare l'immagine mettendo qua un telescopio, un collimatore o qualche cosa, andare a fare l'immagine della sorgente del mio sistema che mi fa le radiografie? Ha senso? No, non ha alcun senso, perché la sorgente di una macchina che faccia radiografie è uniforme, perché se non fosse uniforme illuminerebbe il mio dito con più fotoni che non nella base della mia mano e non capirei più niente. Quindi non ha senso usare la logica dello spazio sulla Terra, ma ha senso usare la logica della Terra nello spazio, perché io posso fare l'immagine della mia sorgente in X o posso guardare quello che mi sta assorbendo al mezzo in mezzo. Ok. I raggi X sulla Terra vengono scoperti nel 1895 da Röntgen, che in realtà li scopre ma non sa che cosa siano. Li scopre perché stava lavorando con i tubi a raggi catodici, quelli delle vecchie televisioni, aveva delle lastre fotografiche sul suo banco, sulle lastre fotografiche mette una chiave, aveva il tubo a raggi catodici acceso, se ne va in giardino a fare fotografie ai suoi fiori, torna, prende le lastre fotografiche che mette insieme a sviluppare quello che aveva, e trova che questa lastra, oltre ad avere, insomma, c'è qualcosa delle chiavi, cioè, io non l'ho fatta perché, e capisce dopo un po' che erano stati i raggi emessi dal suo tubo a raggi catodici ad aver impressionato la lastra fotografica. Non sa cosa sono e li chiama X. Come la materia oscura, l'energia oscura, non sappiamo che cos'è e la chiamiamo oscura. Riceve il Nobel nel 1901. Dobbiamo aspettare un sacco di tempo perché i raggi X possano avere applicazione dalla Terra al cielo, perché dobbiamo aspettare l'era spaziale, perché abbiamo visto che le immagini di sorgenti X nella Terra non le posso fare, devo lanciarlo nello spazio. E arriviamo, in realtà, alla prima immagine X di un oggetto nello spazio. Viene presa nel 1948, quando viene lanciato un razzo con a bordo delle lastre fotografiche e viene registrato che il Sole emette raggi X. Il Sole è una sorgente X. Il Sole in realtà emette molta meno radiazione X di quanto ne emetta nel visibile. Per cui il primo pensiero è stato: vabbè, allora di un'altra stella lontana non vedremo mai niente. Emette di meno, è più lontana, non vedremo mai niente. In realtà, con l'esperimento di Jacques Cole nel 1962, per cui nel 2002 vince il Nobel, viene lanciato un razzo con un contatore Geiger e viene vista la prima sorgente, ossia il Sole, che emette raggi X, che è SCOX1, che è una binaria X extragalattica, ed emette più luminosità X che non visibile, cioè emette X per un meccanismo completamente diverso da quello del Sole. Quindi il primo pensiero, vabbè, se il Sole emette meno non vedremo nient'altro, crolla, perché era un pensiero sbagliato. Ci sono altri meccanismi che emettono raggi X in modo molto più efficiente. Iniziano a svilupparsi, non solo i contatori Geiger, diciamo, là facciamo un telescopio. Dal 1962 il primo telescopio è il telescopio Einstein, ce ne sono top e mezzo che poi vi farò vedere, XMM e Chandra portano la risoluzione, cioè la capacità di distinguere oggetti vicini, dai primissimi, da poco niente, a 0,5 arcosecondi di Chandra. Se facciamo il paragone del miglioramento in risoluzione nel tempo in X rispetto a quello ottico, che è il passaggio dal primo telescopio di Galileo al telescopio del Monte Palma, Hubble, poi Hubble corretto e l'ottica adattiva, e ce n'è voluto per migliorare. Cioè, nei raggi X è stata un'esplosione di miglioramento. Come si fa a fare un telescopio per i raggi X? I raggi X passano, vengono assorbiti se li consideriamo quella piccola che si chiama incidenza normale, cioè quella dei telescopi normali. C'è uno specchio qualunque come quello lì, come uno specchio di casa. I fotoni arrivano in angoli molto grandi rispetto alla superficie e vengono riflessi. Si chiama incidente, no, incidenza normale, non è normale nel senso 90 gradi, ma angoli grandi. I raggi X non vengono riflessi. E allora uno cosa fa? Usa un concetto completamente diverso. Incidenza radente. Quello, quel cubo lì, o quello, lì è vero, questo qua è una slide. Come funziona? Ah, eccolo, anche lì, lì sotto, perfetto.
Anche leggerissimo.
Sì.
Poi potete venire a vedere da vicino. Se no la vedete.
Grazie. Come funziona? Funziona con lo stesso concetto con cui uno lancia il sasso sullo strato. Cioè se uno prende un sasso e lo lancia con angoli grandi rispetto alla superficie dello stagno, questo va giù. E questo è quello che farebbe un fotone X lanciato con angoli grandi. Se uno prende il sasso e lo lancia radente sulla superficie dello stagno, questo rimbalza, ne può fare uno, due, n riflessioni. La stessa cosa un fotone X. Un fotone X lanciato in incidenza radente colpisce la prima superficie, viene riflesso e colpisce in questo caso la seconda superficie per poi andare nel punto focale posto, questo qua 12 metri perché Atena ha una focale di 12 metri. Queste due superfici non sono cilindri, sono sezioni di un po' più complicate di geometria rotazionale. Il primo è un paraboloide, il secondo è un iperboloide. Cosa significa? Che io prendo una parabola e la faccio ruotare nello spazio. Prendo un'iperbole e la faccio ruotare nello spazio. Perché uso queste due superfici? Perché la lunghezza focale del solo paraboloide viene accorciata se metto un iperboloide. Ma siccome devo lanciarlo nello spazio, non voglio avere un chilometro di lunghezza focale, metto qualcosa che me l'accorcia un po'. In più l'iperboloide corregge degli errori, il coma, che ha il solo paraboloide. Quindi queste due figure insieme permettono di costruire un'immagine buona in X per incidenza radente. Ora però i fotoni intercettati in questo modo sono veramente pochi, perché di nuovo se io sono, facciamo finta che questo sia uno specchio, così no? Io sto guardando di nuovo, questo è uno specchio. Se io sono un fotone X, lo vedo tutta la superficie di questo specchio e vengo riflessa in qualunque porzione. Ma se sono un fotone X e devo essere riflessa dalla superficie lì, io quello che vedo è la proiezione geometrica di quella superficie verso di me, che è un anello. Quindi ne vedo una sezione piccolissima, quello che si dice che la sezione gruppo è veramente piccola, perché è la proiezione geometrica in avanti di quelle due superfici. Allora cosa si fa? Se ne mettono tanti uno dentro l'altro, uno raccoglierà un pezzo, l'altro raccoglierà quell'altro, e il numero di fotoni che vengono convogliati nel rivelatore aumenta. Questo è il principio su cui funziona il telescopio X. Tecnologia per costruirli. Qui ce ne sono un po'. Partiamo dal primo telescopio X, Einstein, che abbiamo detto, costruito e lanciato nel 1978, e qui ce n'è una carrellata. Ho messo alcune dei parametri che caratterizzano questi telescopi. Questo è il vetro, cioè il substrato è vetro. Questo è 0,2, che è ancora vetro. Questo è alluminio, nickel, SAXE XMM. XMM, quello lì è di XMM, quello lì. Forse, penso di sì.
Probabilmente
essere XMM. Quindi quello è uno di queste che si chiamano shell, che vanno a formare l'intero telescopio XMM. Quindi substrato in nickel, rivestimento in oro, perché i raggi X hanno bisogno di materiali ad alto numero atomico per essere riflessi, diventa più efficiente. Se lo facessi solo in vetro, solo in nickel, solo in alluminio, ne vengono riflessi poco. Se voglio migliorare l'efficienza della riflettività, vi ricordo con oro, iridio, platino. Ok, quindi qua abbiamo vetro, alluminio, nickel. I diametri, ovviamente più lo faccio grande, più fotoni raccolgo. Guardiamoli un attimo. 559 mm, 435, 345, ma un'altra tecnologia, 162, questo era piccolo piccolo, un'altra tecnologia, 1230, questo è Chandra, è il telescopio X che ha la risoluzione migliore, 700 mm, 350, 400, e il numero di shell, quante ne metto l'altro, che rappresenta quanti fotoni sto raccogliendo, 4, 120, 30, 4, 58, insomma, numeri variabili a seconda della tecnologia. Però il concetto è sempre quello. Costruisco dei tubi e li assemblo uno dentro l'altro allineandoli correttamente in modo che tutti portino sempre nello stesso focale, cosa non facile assolutamente, né costruirli né allinearli. Okay. Altri telescopi più recenti sono NuSTAR, stato lanciato nel 2012, tecnologia in vetro ma a pezzetti, cioè ho preso un vetro ma non ho fatto tutto il tubo, ho fatto un pezzettino. Poi ne faccio un altro pezzettino, poi ne faccio un altro pezzettino e li faccio crescere uno sopra l'altro, integrandoli. Alluminio, stessa cosa, a pezzetti, ma in alluminio. I Rosita la stessa tecnologia di XMM, nickel, verrà lanciato l'anno prossimo. Atena, il nostro Atena, fatto con una tecnologia completamente diversa, silicio, diametro 2,4 m, numero di shell 120. L'INS, che ancora non si sa esattamente con che tecnologia venga fatto, è in corso l'approvazione, la progettazione, le proposte da portare alla Tecal Summit 2020 in America. Per ora le dimensioni sono 3 metri di diametro. La tecnologia con cui viene costruito un telescopio può essere diviso in due filoni principalmente. O polish indiretto, significa che mi prendo, supponiamo, come per Chandra, come per Einstein, come per Rosa, un tubo di vetro, lo levigo, faccio polishing, faccio un sacco di operazioni per renderlo trasparente, bello riflettente, della rugosità giusta, della forma giusta, e lo ricopro con oro. Poi non mi ricordo Chandra che cosa avesse. E poi lì trovo uno dentro l'altro. Operazione dispendiosa, ma che permette di lavorare finché uno non ha la risoluzione che vuole, quindi spingersi molto a ottime risoluzioni. Ma per lavorare ho bisogno di avere qualche cosa che non si deformi quando vado a lavorarlo, quindi bello spesso. Quindi Chandra, per esempio, aveva questi tubi di vetro che erano spessi intorno ai 20 mm. E allora andavo lì e lo lavoravo finché era buono. Ma spesso 20 mm non posso metterne 500 uno dentro l'altro, perché diventa un peso dell'accidente da lanciare con un razzo, costa troppo. E non ci sono neanche i razzi che lo possono lanciare. Quindi 4. Perfetto. Ottima risoluzione. I fotoni sono quelli che sono. Oppure, per replica, cioè copio, uno stampo. Faccio uno stampo, lo levigo perfettamente, lo ricopro d'oro, lo metto in un bagno in cui si forma, si elettroforma intorno un substrato di nickel, poi siccome l'oro e l'alluminio del stampo hanno un coefficiente di datazione diversa, quando li scaldo, uno è più piccolo, l'altro è più grande, li stacco. E a quel punto sono riuscito ad ottenere una scena come quella, o come, come queste. Stampo, scena, stampo, scena. Copio lo stampo. La precisione della copiatura è sicuramente minore della precisione del stadio levigare finché ti è venuto perfetto. Ma è molto più sottile, è 1-2 mm come spessore, quindi ne posso mettere tanti l'uno dentro l'altro. Quindi Chandra e XMM, che sono i due migliori telescopi al momento, fatti con due tecnologie diverse, sono complementari. Uno è splendido dal punto di vista della risoluzione, quell'altro è ottimo dal punto di vista della raccolta di fotoni. E adesso vogliamo fare un telescopio che sia sia buono come risoluzione sia buono. Ok, come inizia la storia nostra, di INAF, della tecnologia raggi X? Nel 1980, ho trovato una foto terribile di Umberto Citterio, però
non gliene chiederemo una
fine. Ci sono foto di tutti, ma se cerchi una foto di Umberto, si fa fatica a trovarla. Allora, Umberto Citterio inizia nel 1980 a sviluppare la tecnologia di rettica con elettroformatura, quella che ha permesso di fare prima SAS, SMM, GTX, quelli che abbiamo nominato prima, insomma, non li nominiamo ancora. E con lui, come spin-off del CNR, ovvero dell'Istituto di Fisica Cosmica e Tecnologie Relative, sorto negli anni 60, grazie a Giuseppe Occhialini del Tobetto, sorge Media Labio, che è l'azienda che ha costruito SMM e Rosita. Non era ancora Media Labio quando hanno costruito SAS, però sono stati costruiti dietro l'angolo a in collaborazione con l'Istituto IASF, quello che prima era CNR e adesso è INAF, IASF, e il nostro INAF. Quindi inizia con una tecnologia di rettica. Il primo è stato SAX, satellite per astronomia raggi X, è stato lanciato nel 1996 e quando era in orbita è stato ribattezzato PECO-SAX in onore a Beppo. E JetX, che in realtà non ha mai volato, ma le cui ottiche sono state poi riutilizzate nel 2004 per un satellite, che è il satellite Swift. Sono sviluppati con la stessa tecnologia, queste sono shell più sottili, se uno prende in mano quella shell è abbastanza rigida relativamente, se prende in mano una shell di JetX invece della floppy perché è più sottile. Quindi quando la si integra non è facile, più sottile è, più difficile è preservarne la forma, perché uno la mette giù ha cambiato forma. Ok, poi sempre la Media Labio, l'INAF, in collaborazione con la guida ESA, perché il CSM è un telescopio dell'ESA, hanno costruito il CSM, lanciato nel 1999, e ha completato i telescopi che andranno a comporre di Rosita, che deve essere lanciato l'anno prossimo. Dopodiché siamo entrati nella tecnologia per sviluppare Atena. Abbiamo avuto in Andrate un progetto, un contratto ESA dal 2009 al 2013 per sviluppare una tecnologia che andasse bene per Atena. Doveva essere una tecnologia diversa, perché il telescopio è 2,4 m di diametro. Primo, non possono essere tubi monolitici, deve essere fatto a settori. E le avevano già costruito a settori. Cioè, bisogna mettere insieme varie idee e magari inventarsi qualcosa di nuovo. Secondo, non poteva essere nickel, perché il nickel è pesante. Non poteva essere lo 0,2 spesso e fargli la lavorazione così, perché è spesso. Cioè, doveva essere qualche cosa di nuovo. E allora, noi insieme, cioè insieme un'altra parte, la NASA stava sviluppando, anche lei aveva sviluppato la tecnologia del vetro, utilizzata per esempio nel telescopio Wooster. L'ESA stava sviluppando la tecnologia del silicio. Le due tecnologie sono state, in realtà è stato ovviamente messo molto più investimento qua, perché ci si credeva di più fin dall'inizio, quindi la nostra, questo l'abbiamo sviluppato da noi a Merate, questo l'hanno sviluppato in Olanda, in una ditta che si chiama Cosarmi, che lavora con l'ESA. Adesso la tecnologia di base, e l'unica in realtà che sta portando avanti Athena, è quella del silicio. E guardiamo come è fatta questa tecnologia. E lì ho portato un po' di roba. Allora, io vengo dall'ST, che è un'industria di microelettronica, quindi il silicio, tra virgolette, era il pane per me. Che cos'è un wafer di silicio? Un wafer di silicio è una roba di questo genere. Questo è riflettente perché gli viene fatto il polishing per renderlo, grazie, sì, per renderlo lucido.
Se no non si vede,
se non si vede il polishing. E questo è il retro, però, cioè è come arriva in ST un wafer di silicio. Il lato piatto serve per orientarlo, il buffer, tutte le volte che entri in una macchina, essendo tutto automatico, non è che arriva l'operatore, lo tocca con le mani, perché sennò gli lascia l'impronta, deve avere un riferimento che fino a che siamo a 6 pollici, un lato, questo è un buffer di dimensione 6 pollici, il riferimento è un lato piatto. 8 pollici o 12 pollici, adesso l'ST si sta trasformando a 12 pollici, sta costruendo un plant a 12 pollici ad Agrate. Fino adesso, cioè, finché c'ero io, erano 6 pollici. Quando sono arrivata io, stavano trasformando da 5 pollici a 6 pollici. Poi, poco prima che cominciassi a fare i bambini, è passata dai 6 pollici agli 8 pollici e adesso si sta trasformando a 12 pollici. Comunque, da 8 in su, il riferimento non è più un lato piatto, è quello che si chiama un notch, cioè un peccuccio. Ok, il davanti, ovviamente alla fine di tutto il processo di microelettronica, appare così. Questo in realtà è un buffer, forse lo riuscite a vedere, che ha tanti pallini neri in mezzo, cioè un buffer di scarto, sennò questo varrebbe un sacco di soldi, perché ogni chip costa un sacco di soldi. Allora, questi pallini sono quelli che mette l'inchiostratrice dopo averli testati e dire no, non funziona. Ok, però quelli che vedete, tutti questi quadratini sono tanti chip, dopo passa una sega, li taglia e li vendono, ovviamente. Ok, questo è un buffer in silicio. Questo è più uno scherzo che altro, insomma. Quando mi sono sposata, lavoravo in ST e ho fatto questo wafer. Mi sono fatta dare un wafer, l'ho fatto coprire con dell'ossido perché diventasse blu, lo spessore fa il colore dell'ossido perché l'interferenza tra le due superfici sopra e sotto determina il colore. Gli ho messo del resist, l'ho fatto fotoesporre con un programma che scrivesse questa cosa, gli ho fatto l'etching, ho fatto togliere il resist e poi l'ho appeso da noi per dire ok, questa è la tecnologia del silicio super consolidata nella microelettronica. E hanno detto, perché non usiamo una roba super consolidata per fare un telescopio a raggi X? Quindi usiamo tutto il know-how che c'è già per fare un telescopio a raggi X. E quello, siamo arrivati per ora a quello in angolo a sinistra. Qua vi faccio vedere invece un pezzettino di silicon pore optics. Allora, questo è un pezzetto di wafer di silicio, vedete le colorazioni? Qua c'è su uno strato di ossido di spessore crescente da un lato all'altro, non è uno spessore che fa su e giù, è uno spessore crescente e ogni volta che diventa il multiplo di quella lunghezza d'onda ripete la stessa colorazione. Questo ha su un ossido di questo genere. Dall'altra parte arriva una sega che graffia via il silicio fino a lasciarne pochissimo, uno strato di silicio di 170 micron, ma in modo da avere quelle che chiamiamo RIB. Questo adesso ve lo faccio passare, perché tanto è tutto. Magari prendetelo sul bordo, non succede niente se lo ditate, perché è fatto apposta per vederlo, però è giusto per... ci sono queste su e giù che chiamiamo RIB per poterli impacchettare uno sopra l'altro. Prima di farvi vedere l'altro, ok, questo è quello che vi sta passando tra le mani. Perché si chiama silicon pore optics? Perché impacchettati uno sopra l'altro questi oggetti con uno straterello di silicio e delle RIB piccoline, che è quello che rimane dopo aver graffiato via tutto il resto, e mettendone sopra un altro, in mezzo si forma un buchino, un poro. E in questo poro, sulla superficie interna di questo poro, viene riflesso il raggio X. È un poro piccolo, 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 ma ce ne sono tanti, 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 tanti. Ok, qui abbiamo il wafer di silicio, quindi la tecnologia del silicon pore optics parte da un wafer di silicio di 12 pollici. Lo taglio con le seghe della microelettronica, ne faccio un quadratino come quello che sta girando, gli cresco l'ossido, gli sego via un pezzetto in modo da creare le RIB costolette, ne appoggio uno sopra l'altro. Ora, non serve cosa, le appoggio uno sopra l'altro, le superfici sono con silicio che si attaccano, optical bonding. Anche noi lo vediamo quando prendiamo due quadratini di vetro, mettiamo uno sopra l'altro, è voglia staccarli dopo. Solo che non sono così lisci come il silicio e non sono così piani come il silicio. Ma il silicio è fatto apposta super piano, super liscio per funzionare per la microelettronica. Quindi quando ne attacco uno sopra l'altro non si stacca più, senza colla. Ed è uno dei motivi per cui, tra virgolette, ha vinto la tecnologia del silicio rispetto a quella del vetro, perché per il vetro ci vuole la colla, e la colla del forno, non ci sono santi.
Il posizionamento è critico, è rimovibile? Cioè, nel senso,
è rimovibile a breve, se passa non so quanto, ore o un giorno. Ok, ne ho impilati un po' uno sopra l'altro e ne ho fatto un blocchettino. Ne metto quattro insieme, 1, 2, 3, 4, qui ce ne sono, non mi ricordo il numero, 30, non mi ricordo il numero, sopra l'altro, uno sopra l'altro. Davanti c'è la parabola, dietro c'è il settore di paraboloide, dietro c'è il settore di iperboloide. E sotto, uguale a un altro settore di paraboloide e un altro settore di iperboloide. Allora mi sono fatta dare dei modellini per capire quello di cui stiamo parlando. Dalla media radio sono passate lì e ho detto datemi qualcosa da far vedere. Allora, quando ho incominciato a lavorare per Atena, hanno detto non capiamo niente, perché ti arrivano i CAD, XYZ, ognuno ha il suo sistema di riferimento, devi farlo, se no non capisci niente. Allora, cioè, per ora, in questo modellino c'era uno stack di parabola e uno stack di iperbole, attaccati insieme, ma con la possibilità di orientare l'iperbole all'angolo giusto. Perché ci vuole un angolo? Anche lì c'è un angolo. Anche lì c'è un angolo, ve lo faccio vedere l'angolo.
Adesso qui se vi sto facendo vedere.
Allora, se vedete la riflessione, a un certo punto la riflessione cambia. C'è un angolo. E allora, quando ho costruito, impilato uno sopra l'altro il primo pacchettino e devo integrare il secondo, devo integrarlo con l'angolo giusto. E vabbè, cartone. Poi ho detto, beh, ma questo qua è il pori, ce l'ha proprio un po' bruttarelli, facciamo qualcosa di un po' meglio. Hanno preso questa, che è la struttura che viene usata per fare quei telescopi, Cherenkov, il cui interno deve essere leggerissimo, e allora prendono questo materiale, che è estremamente rigidissimo. Anche questo lo faccio girare, perché anche quell'altro ve lo faccio girare, non pesa niente, è importante che non pesi. E poi recentemente hanno fatto questa cosa super bellissima con una stampa 3D che stiamo cercando anche noi di fare da noi a Merate, per poterla avere, farla vedere al pubblico quando vede, o anche per il nostro cervello quando si inturcina con gli XYZ, ma ci vuole una settimana per stamparla in 3D sta roba, quindi non ci siamo ancora riusciti. E questa è stupenda perché si vedono i quattro blocchettini, paraboli, iperbole, uno sopra l'altro, e ci passa la luce, cioè ci sono davvero i pori. Ok, e quindi abbiamo questo che si chiama Mirror Module. Il Mirror Module viene poi integrato dentro in un petalo, e il petalo viene poi integrato dentro nel telescopio finale, che ha 2,4 metri di diametro. Ogni riga da qua a qua è un po' diversa dalle altre, cioè questo mirror module cambia di forma. Sono più lunghi quelli più interni, sono più corti quelli più esterni. A voi tra le mani sta passando la riga 10, quindi una roba che sta qua in mezzo, la riga 8, scusate. Quella è la riga 8. Yes. Allora, se non facciamo, se non siamo andati avanti con la nostra tecnologia del vetro, perché quella del silicio era obiettivamente più bella, e quella del silicio la fanno in Olanda, questa ditta che si chiama Cosine, tutta la parte di integrazione e testing sta ben per venire in Italia, o è già venuta in Italia. Allora, per testare la GX, cioè una volta che uno ha fatto tutto questo oggetto, deve vedere che funzioni. E devi vedere che funzioni per i raggi X, non è che provi con la luce laser e dici, ah sì, per la luce laser funziona, allora funziona, sì. Non è così ovvio, dobbiamo provarlo che funziona i raggi X, quindi ci vuole una facility di test X. Attualmente ce ne sono in giro, per esempio noi andiamo spesso alla Panther a Monaco, che è un laboratorio del Max Planck Institute, che è fatta così: c'è una sorgente X a 123 metri di distanza, la radiazione viene portata sotto vuoto perché sennò si assorbe, non passa niente. In questa, qua dentro c'è un'altra camera collegata sotto vuoto, dove si mette l'ottica da testare, e alla distanza giusta il detector, nel caso di antenna sarebbero 12 metri dall'ottica, quindi 123 metri dalla sorgente, poi metto l'ottica, 12 metri metto il rivelatore. In realtà dentro qui c'è un tank dove ci entriamo noi, ma ci entriamo, ci sta anche di due persone, ce ne stanno sdraiate tre, cioè è grandissimo. Fare il vuoto dentro lì ci vuole tanto tempo. E quindi per testare non va bene, perché uno lo mette dentro e poi aspetta un giorno, e il giorno dopo fa i test, e poi aspetta un altro giorno per rompere il vuoto. E siccome il tasso a cui andranno a produrli quegli oggetti è di 3 al giorno, vanno testati 3 al giorno, e già così ci vuole circa un anno per farlo, perché sono circa 700 quelli per andare a comporre tutto il telescopio. Quindi quella facility non va bene. Va bene adesso per vedere come sta andando la produzione, testarne uno ogni morte di papa, va bene quando sei a livello di produzione. C'è poi l'altra facility che è ancora più bella, è più o meno dello stesso genere, è in America, nell'Alabama, è della NASA, è la sorgente a 518 metri di distanza. Perché è più bella? Perché la sorgente è più lontana e simula di più l'effetto stella, perché i raggi X che ci arrivano da una stella sono paralleli. I raggi X che arrivano da una sorgente qualunque non sono paralleli, e quindi il mio telescopio non è testato nello stesso modo. Più metto lontana la sorgente, più lo faccio parallelo, oppure uso un altro trucco. Un altro trucco è quello di usare un sincrotrone. Cos'è il sincrotrone? Io c'è gli elettroni in un anello, e gli elettroni accelerati emettono GX li vado a prendere a quelli che si chiamano beam line tangenzialmente e mi tiro fuori la radiazione X. Questo è il sincrotrone a Berlino, BSI2, dove li stanno integrando, perché per integrarli arriva lì, parabola e iperbole, mi danno a BSI2, dicono allineamelo, li mettono dentro nella camera, hanno un manipolatore che fa e quando produce lo spot giusto, congelato. Un sincrotrone è uno strumento che fa paura, cioè uno va lì e dice c'è un casino, che è una cosa pazzesca, però è estremamente affascinante, funziona tutto ovviamente. Non va bene perché il sincro per testare 3 moduli al giorno, perché ci sono svariati motivi, perché il pennellino del sincrotrone è piccolo e illumina pochi pori alla volta. Allora ce l'ho lì davanti, faccio 1, 2, 3, e poi devo ricostruirla l'immagine, e la ricostruisco io con la matematica, che magari faccio faccio sicuramente degli errori, ma al di là di quello la simulazione non è mai la realtà, non va bene. E allora non facciamo il telescopio, ma facciamo la facility che lo testa. A Merate stiamo costruendo questa facility Beatrix Beam Expander Testing X-Ray Facility, lettere minuscole, non voglio dire, è solo per fare un bel nome. Questa facility, per adesso siamo partiti dalla cantina di un edificio, abbiamo buttato giù tutto e abbiamo incominciato a scavare un bucone in fondo lì, dove questo qua è il bucone risultante, e questo è il laboratorio fatto e finito. Questo qui sembra cemento e basta, ma non è cemento e basta, perché questa piattaforma è isolata vibrazionalmente dal pavimento. Quindi abbiamo dovuto fare prima, quando era giù tutto così, abbiamo chiamato degli ingegneri, misurici quanto vibra il terreno. Non vibra niente in realtà. No, non vibra veramente poco niente. Sono nanometri quello che vibra. Vabbè. Poi abbiamo fatto simulare come dovevano essere costruite le fondazioni per non comunque trasportare, perché poi metteremo delle pompe da vuoto, quindi le pompe da vuoto vibrano, poi ci cammina di fianco gente, insomma. Questa roba qua è appoggiata su degli oggetti che separano. Anche per i telescopi si fa. Va bene, quindi questo qua è. Io chi sono? Andiamo all'inizio. Io sono questa. Io sto seguendo la costruzione di questo laboratorio. Va bene, quindi noi ci siamo presi questa parte qua di test. Questo è un prototipo. Se noi dimostriamo che questo, come vedete qua, se noi dimostriamo che questo funziona per testare quegli oggetti lì al ritmo di 3 al giorno, in Olanda ne ricostruiscono una uguale, perché poi non è che vengono qua, cioè ricostruiscono in Olanda, vengono qua, poi tornano in Olanda e poi. Probabilmente la ricostruiranno in Olanda. E che cosa fa questa facility? Costruisce un fascio X largo come tutto l'ingresso del foro, in modo da illuminare con un unico fascio, quindi non abbiamo il problema del sincrotrone, parallelo, quindi non abbiamo il problema della pattern. Come si fa?
È un laser.
È una sorgente normalissima come quella della Panther, come quella della Facility Nanodama, ma con davanti uno specchio parabolico, che stiamo lavorando a Merate perché abbiamo la tecnologia per lavorarlo. Quindi da una sorgente divergente con lo specchio parabolico diventa una sorgente parallela, policromatica. Noi dobbiamo farne una monocromatica, e grande tanto quella, quindi dobbiamo monocromatizzarla, e lo facciamo con dei cristalli tagliati simmetricamente, e poi dobbiamo espandere il fascio e lo facciamo con dei cristalli tagliati asimmetricamente. E abbiamo un team di persone che ci aiutano dappertutto, perché è complicato.
Pure trovate le note.
Negli X abbiamo la sorgente X che emette da 0 a 40 kiloelettronvolt. Tagliamo, adesso costruiamo quella a 4,5, quindi monocromiamo a 4,5 e espandiamo a
4,5. Quale mezzo? Se deve fare anche uno specchio parabolico, ma di quel tipo lì praticamente.
Simile. Cioè noi facciamo come se fosse un telescopio al contrario. Cioè normalmente un telescopio prende la luce parallela e la focalizza. Noi abbiamo la sorgente e ci mettiamo nel fuoco della sorgente e lo rendiamo parallelo dopo.
Gilardoni è lo stesso della diagnostica X.
Yes. Gilardoni ci aiuta a
che
fare la sorgente X.
Perché è famosa nella diagnostica.
Noi compriamo il tubo, l'anodo in titanio che mette i 4,5 kV, lo compriamo in Germania, ma lì non c'è lo schermo, non ci danno solo il tubo, quindi noi abbiamo bisogno di costruirci attorno uno schermo X per non morire dopo 3 secondi. Perché abbiamo gli oscillatori, per piacere, non è che ci dai una mano, e loro ci stanno facendo la parte intorno. Tecnomotive ci ha fatto il disegno meccanico del tubo e della movimentazione del detector. IMEM è un istituto di ricerca che ci fa i cristalli e ci segue nella progettazione, nel testing dei cristalli. BCV ci ha fatto le fondazioni. SLAC c'è un nostro, SLAC è la Stanford University, è una pipeline di sincrotroni che c'è alla Stanford University. C'è un nostro collega che lavorava prima con noi, adesso ci segue da là e lui fa tutta la parte di design. Il Max Planck ci aiuta comunque perché dovremo andare a testare un sacco di cose su da loro. Quest'altro è un sincrotrone, un altro sincrotrone a Grenoble, ci hanno aiutato anche loro per i cristalli. E l'ESA, perché è patrocinio dell'ESA, abbiamo il contratto dell'ESA che ci sta.
Scusi, ma perché dovete tagliare a una frequenza sola?
Perché i test di tutti questi moduli richiesti da ESA sono: noi accetteremo i moduli se soddisfano particolari requisiti di spot focale piccolo e raccolta di fotoni sufficientemente grandi a due energie, 4,5 kV e 1,5 kV. Se rispettano queste due energie ci basta. Dopodiché, quando è integrato, deve essere testato a tutte le energie di antenna.
Scusi, forse non ho sentito la ragione per cui quelle celle sono esagonali.
No. Allora, questo qua è esagonale perché è un modellino.
No, io parlo delle celline.
Sì, queste qua. Sì. È soltanto un modellino fatto con questa forma, con questo materiale che è fatto così. La verità vera è questo, e sono rettangolari le celle. Ogni poro è circa un millimetro. Ok, allora l'altra cosa di test che è arrivata qua in Italia, perché abbiamo detto loro fanno i telescopi, ma qua in Italia c'è tantissima tecnologia che si sta sviluppando per il test di antenna o per l'integrazione, è alla Medialario l'integrazione dei moduli. Allora Beatrix li accetterà, sì, va bene, no, non va bene. Medialario li integra nel petalo e ha bisogno di un sistema con sorgente detector e movimentatore per metterli nel posto giusto, nell'inclinazione giusta e poi congelarli. E una volta integrato tutto insieme anche i petali, è la fine, bisogna provare che sia tutto vero quello che abbiamo costruito, quindi bisogna testare in X tutto. Questa bestia da 2,4 metri di diametro e non c'è una facility, quindi l'ESA sta pensando che cosa fare, si è ragionato molto, e una delle possibilità è il progetto, momentaneamente è ancora solo fase di progetto, che è stato dato a INAF per sviluppare, INAF insieme con cappialario e altre ditte, per sviluppare una facility, una torre gigantesca che contenga il telescopio, la sorgente, che è più o meno come quella di Beatrix, però è piccola rispetto al telescopio, quindi deve movimentarsi per andare a illuminare tutto il telescopio, tipo un ciclotone, che dovrebbe anche lui il modulino testare così, e su c'è il detector che va a vedere quello che è successo. Adesso è appena iniziato lo sviluppo di questo design, di questa facility. Ci sono alternative, però insomma, abbiamo veramente in mano una fetta grossissima del testing di Avila.
Scusi, il test passa o non passa soltanto, o si può intervenire per modificare?
Allora, sì, moduli passano o passa, si buttano quelli che non vanno bene. Integrazione, finché non hai allineato, non congeli e puoi stare lì. Eventualmente puoi ripetere l'operazione se quando l'hai congelato l'hai anche spostato un po' per sbaglio. Puoi iterare un po' questa operazione. Il tutto, quando l'hai testato e hai visto che qualche mirror modulo non andava bene, lo puoi ancora togliere e metterne un altro.
Quanto
è
spesso quell'affare lì, quanto diventerà?
Il telescopio?
Sì.
Ah, il telescopio?
Così.
No. No, ci sono un tot di file uno sopra l'altro. Sono 120. Allora, una di queste sono, se non sbaglio, 54, quindi sono 104. No. Allora, io mi ricordo un 120 di.
Comunque c'è lo schema tra me e 50 soldi.
Confesso.
No, non è 3 metri.
No.
Certo, certo. No, e sono 2 metri e 4 di diametro e facciamo.
Visto se
intervento. Sì, 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 sì. Ultime cose. Chi lo fa? Adesso c'è una parte che è proprio facile. Chi lo fa?
Porto, quanto costa più o meno?
Allora, è una delle prossime slide, ma una missione X large come quella che riguarda Atena è un miliardo di euro. Allora, chi la fa è l'ESA. L'ESA, Agenzia Spaziale Europea, fondata nel 1975, in cui l'Italia ha dato un piccolo contributo per la nascita. L'ESA fonde l'ELDO e l'ESRO nel 1962, insieme a Australia e Canada. E alla fin fine adesso sono 22 membri. Allora, quando si sono fusi erano 17 più il Canada. La base di lancio è nella Guyana francese a Coro. Ah, io siccome sono ignorante e non ho mai guardato, ho detto fammi guardare dov'è la Guyana francese.
Intorno all'equatore sulla costa dell'Alto Atlantico.
Esattamente.
Sotto Venezuela.
Sì, sì, sì. E mi è venuta subito una domanda che mi ha fatto mio figlio più grande ha 18 anni e lui è terribile perché sa troppe cose. Un giorno arriva tavola con sesso e chiede: qual è la nazione che ha il confine più lungo con la Francia? E tutti noi ci mettiamo a pensare.
Con la Francia?
La Francia.
Il Brasile.
Esattamente. Allora, perché fanno una base all'equatore? Perché c'è la nazionale. Allora, questo Atena fa parte di una delle missioni selezionate all'interno della Cosmic Vision 2015-2020. realtà la condivisione letteralmente si chiama 2015-2025, ma insomma sono partite nel 2005 e Atena verrà lanciata nel 2031, quindi cioè, il tempo per svilupparli sono veramente scale temporali molto grandi. La Cosmic Vision generale si occupa di rispondere a queste grandi domande. Quali sono le condizioni per la formazione dei sistemi planetari e per l'emergere della vita? Come, la domandina, no? Come funziona il nostro sistema solare? Quali sono le leggi fondamentali dell'universo? Come si è originato l'universo e quali sono i suoi costituenti fondamentali?
Tutte le...
E nella Cosmic Vision 2015-2035 ci sono tre tipi di missioni: classe L, classe M, classe S. Atena appartiene alla classe L, quindi parliamo di 1 billion come costo. Missioni di classe M sono 500 milioni e missioni di classe L invece sono minori di 50 milioni. E di classe L c'è JUICE, che è selezionata come L1, va Atena e Elisa, che hanno ancora da passare la fase di adoption, si chiama. Quando partirà tutto ciò? L'abbiamo già detto nel 2031, però un minimo di storia. Come siamo arrivati ad Atena? Atena nasce dalla testa di Giove. Giove a un certo punto aveva un mal di testa degli accidenti e allora gli ha spaccato la testa e è venuto fuori Atena. E Atena in realtà nasce davvero, anche il nostro telescopio Atena nasce davvero dalla testa di Giove, perché prima c'erano due missioni, XUS, Giove, dell'ESA, e Constellation X della NASA, che si sono fuse insieme e hanno detto, ciavala, uniamo le nostre risorse e vediamo di fare una missione che funzioni, perché è bella difficile questa roba qua. E ci siamo uniti nella missione IXO, International X-ray Observatory. Quando io ho iniziato a lavorare c'era ancora l'osservatorio, c'era ancora IXO. Poi nel 2011 la NASA e la JAXA, perché c'era dentro anche la JAXA giapponese, abbandonano e ESA inizia da sola lo studio, non si chiama più SUS, Constellation, non neanche IXO, si chiama Atena, che nasce dalla testa di SUS, che era ESA. Atena come missione large, la prima, poi in realtà vince JUICE, nel 2012 come L1, Atena viene un attimo ridimensionata ancora e adesso si parla di Atena Large 2. Queste missioni di cui stiamo parlando, e Atena in realtà è un ridimensionamento, perché forse si era partiti da una cosa troppo grande. Constellation X era una missione in cui quattro telescopi viaggiavano in formazione nello spazio, dovevano sempre stare allineati, ciascuna aveva diametro di 1,6 m e una focale di 10 m, ed erano pensati dalla NASA con la tecnologia del vetro, come quella che anche noi stavamo sviluppando per il telescopio Atena, che però è passato all'esilio SLAMP. XUS invece partiva dalla tecnologia del silicio, già da lì l'ESA era partita col silicio. Era un telescopio con una focale di 50 metri che viaggiava lui da solo in formazione col suo detector. Diametro 2,1 m, focale 50, l'abbiamo detto. IXO, quando si sono messi insieme XUS e Constellation X, aveva un diametro di 3 metri e una focale di 20. E si doveva ancora decidere qual era la tecnologia, vetro silicio, vetro silicio. Con 6 strumenti, fare l'analisi di quello che uno raccoglieva col telescopio. Poi si è ridimensionato in Atena L1, sono diventati due telescopi di diametro di 1 m, con una focale più piccola, 12 metri e solo 2 strumenti. E quando Atena L2 finalmente ha, penso, congelato tutto, abbiamo il nostro telescopio di 2,4 m di diametro, focale di 12 metri e di questi strumenti sul piano focale per andare a fare l'analisi. Abbiamo ancora, cioè Atena L2, che è stata selezionata, abbiamo detto, dall'ESA a giugno 2014, adesso la missione L2 di questa Cosmic Vision, fa parte di altre missioni large dell'ESA, Lei è prevista con l'AGCO 2031, ma in realtà dobbiamo ancora aspettare il 2021 per essere sicuri che tutto vada avanti dalla fase B alla produzione.